You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Rex Radio incontra Luque oggi.
Finalmente.
Ma infatti sono contentissimo di questa cosa.
Anch'io.
E sono contentissimo di farlo dopo un disco come Dove volano le aquile. Allora, ti dirò una cosa. Io quando ho finito di ascoltare questo disco la prima volta, anche la seconda volta, mi sono detto, caspita quanto è maturato Luque, è veramente un bel lavoro. E sono rimasto abbastanza sorpreso nel vedere che invece le reazioni nei forum eccetera, molte invece erano, quanto si è ammosciato Luque. Perché è successa questa cosa?
Ma allora, ci sono, secondo me, ci sono delle motivazioni molteplici per cui è successa questa cosa, che però fa parte del game, ragazzi, lo dobbiamo accettare, soprattutto quando si arriva, non lo so, dopo tanti anni di carriera, tanti obiettivi raggiunti e anche tante animosità, che ne so, tante chi ha una personalità un po' più così, non lo so come definirla, ma un po' più o stravagante, un po' più, sono una persona con delle opinioni molto forti, capito? Certo. Non sono mai stato un buonista sin dagli inizi. E è ovvio che comunque poi tu ti scontri con chi la pensa diversamente, che poi al momento giusto vuole dire la sua, no? Ma questa
che
è una
magari
cosa
non vedeva l'ora di romperci le scatole.
Certo. Però diciamo che questo business e il nostro mondo ormai si muove anche così. Io vedo che è un fenomeno che succede è una cosa che succede a tanti artisti. E poi c'è da dire che comunque, parlando di musica, io sono stato via per quasi 4 anni, 3 anni e mezzo, ovviamente dovuti anche al Covid, perché certo, altrimenti l'avrei fatto uscire prima un disco e magari sarebbe stato anche un disco diverso. È un disco comunque intenso, pure perché abbiamo passato 2 anni dove siamo stati soli con i nostri pensieri e io ho cercato di scriverli, no? E quando tu hai un disco che fortunatamente per me, insomma, il mio piccolo aveva fatto cose grandi, la gente è talmente innamorata e affezionata di quella roba che al primo impatto dice, ah, io ma mi devo affezionare a queste cose qua, quindi hanno bisogno un attimo di metabolizzare. Io non ho mai fatto musica così diretta, ecco, così, così immediata e neanche così trendy, se proprio dobbiamo essere sinceri. Io ho sempre cercato di avere un sound mio, un mondo mio, no? Che è un tentativo, poi a volte succede, a volte no. Bisogna dare il tempo anche ai miei fan, che sono anche un po' polemici, pretendono tanto. Bisogna dare tempo per assimilare questi nuovi brani e far sì che loro poi ne traggano i preferiti e iniziano a sentirli in macchina, alle serate, nel club, con la ragazza o che ne so, e abbinare le proprie emozioni a questi nuovi brani. Ma è così, cerco sempre di avere un mio percorso e ovviamente non puntando al trend del momento, cioè non è che mi metto a fare il disco drill. Allora, se avessi fatto il disco drill, magari i ragazzini che stanno online, che in questo momento amano la drill, avrebbero detto, oh, che bomba, il disco drill. Poi magari dopo 2 settimane, capito? Io cerco sempre di fare la roba mia, e quando fai la roba tua devi dare tempo anche alle persone di entrare nella mia testa, no? Di entrare nelle mie melodie, nella mia evoluzione, se la vogliamo chiamare così. E niente, no, credo che sia stato questo, sia stato il fatto che si siano uniti un po' i primi 2 giorni, che poi è durato pochissimo, i primi 2 giorni si sono uniti le persone che hanno avuto questo impatto a dire, ah, e mo da dove inizio? I ragazzi a cui non piaccio, a cui io non sono mai piaciuto e quindi non voglio neanche stare là a convincerli, perché non li piacevo prima, non li piacciono neanche adesso. E poi, insomma, l'hating, che ormai quando arrivi a un certo livello lo devi mettere in conto, perché succede a tutti. Però io ho una fiducia enorme in questo disco e già da da quando abbiamo debuttato Sabato al primo posto su Spotify, con tutto il disco in top 30, già ne sono arrivati solo messaggi d'amore, messaggi di scusami il primo ascolto, ma al secondo e al terzo già non ne faccio più a meno, già ho i miei brani preferiti, insomma è normale. Io sono sempre partito piano piano come un diesel, no? Sono sempre partito piano piano, con i miei numeri che questa volta si sono anche ingranditi, quindi noi dobbiamo guardare sempre il positivo di tutto, e la mia musica si è sempre poi sviluppata nell'anno, capito? Cioè con i video, e poi aggiungi il singolo, poi fai live, iniziano a cantare pezzi, si abituano. È così, questa è la, secondo me, diciamo, l'analisi che mi sono fatto e che comunque io avevo messo già in preventivo, non è che...
Ma tu senti di essere molto maturato come persona?
Ma guarda, questo fatto che sia un disco maturo, a me piace il fatto di essere, però secondo me, cioè lo è, mm-hmm. Però non è che io sto cercando di fare di André, capito? Cioè, certo. Non sto cercando. Io comunque, Liberami da te, parla di una relazione molto glamour, parlo di droghe, parlo di vita, insomma, del lifestyle di un artista comunque che sta sempre in tour, di successo.
Infatti, maturo non è noioso, maturo non significa argomenti per educande.
Esatto, non sono conscious, cioè che voglio, come si dice in inglese, preaching, no? Che certo. Voglio insegnare la vita agli altri. Anzi, io parlo di molte, cioè parlo di una vita comunque molto borderline, capito? Molto ma c'è un tocco glamour in questo disco, ma perché è la mia vita che è così, cioè io cioè quello che racconto non sono altro che le mie esperienze degli ultimi 2-3 anni, ma senza nessuna arroganza alcuna. Ma se io parlo di una relazione con una ragazza sul rooftop di New York che è una modella americana, io che devo fare? Cioè che devo dire? Che sono fidanzato con una ragazza di cioè io racconto la mia vita,
certo.
Io vivo tra l'Italia, l'estero, racconto la mia vita e mi rendo anche conto che questa cosa magari non può parlare ad alcuni che un'esperienza del genere ancora non l'hanno vissuta, e glielo auguro, di viaggiare a tutti, non è che... Quindi maturato sicuramente, cioè nel senso la voglia, quello che io volevo comunicare con questo disco era una riflessione comunque costante, mm-hmm. Anche con Madame quando ho fatto qualcosa di grande, che è un pezzo che non ha una
bello,
struttura.
Perché volevo arrivare giusto a quel pezzo, che mi stai anticipando.
Chiedi, scusa.
No, perché lì c'è una frase che secondo me è focale, quando dici incarno lo stereotipo del rapper di successo.
Certo, esatto.
Dobbiamo ancora avere a che fare con gli, cioè bisogna per forza lavorare con gli stereotipi, siamo ancora un po' prigionieri degli stereotipi.
Infatti è retorica, come lo chiamo, sì. È critica, cioè alla fine io dico collane, donne, tatu in faccia, però in fondo queste cose qua non mi rendono felice, perché mi sento che mi manca qualcosa, mi sento comunque depresso, e incarno lo stereotipo del rapper di successo, capito? È quello che vogliono vedere gli altri, capito? Tatu in faccia, donne, cose, i live, però poi alla fine, capito? Ed è quello. E poi infatti dopo dico voglio che vinca chi merita, e non, capito? Cioè è un qualcosa di grande, è nato da una conversazione con un mio amico dove io ero proprio annoiato,
sì.
E molto come dire stanco di questa società, di quello che mi era intorno, anche della strada che aveva preso il rap in Italia, mm-hmm. E dicevo io voglio proprio di qualcosa di grande, no? Io guardo i Grammy, i BT Awards, guardo tutte le performance che fanno e quanto investono e quanto sono bravi, e poi dico cazzo, qua non abbiamo niente, ho solo la mia pagina Instagram, e poi devo comunque avere a che fare magari con la stampa come si chiama, quella generalista, quella che comunque del nostro mondo non è che conosce tanto, e quindi ti confronti con persone che ti capiscono fino a un certo punto. È una cosa che mi annoia anche, capisco che il pubblico magari non ascolta molta musica internazionale, capisco che un sound come Liberami da te arriverà tra tre mesi, lo capiranno tra due mesi, però queste cose qua a me fanno un po', non è che fanno male, però a volte mi annoia. Dico voglio qualcosa di grande, vorrei vivere come vivono questa roba gli americani, capito?
Che poi quando lo dici magari ti danno dell'arrogante.
Esatto, ma io sono qua con te perché devo spiegare delle cose, perché secondo me alcuni brani vanno anche raccontati, no? E volevo Madame perché secondo me lei è strabiliante, cioè veramente un talento in Italia per la sua giovinezza, cioè veramente secondo me potrà e spero lo sarà sicuramente proprio il futuro della musica italiana. E infatti ha scritto una strofa secondo me veramente molto bella, e volevo mandare questo messaggio di semplicemente puntare al massimo delle nostre potenzialità, mettendosi però in discussione, quindi anche soffrendo tanto, capito? Perché quello che poi io cerco di raccontare nella storia, che poi nella strofa, che è molto lunga, non ho cercato di stare alle regole della canzone canonica classica, le 16 barre, 12 barre, il ritornello, no, cioè non c'è solo un bridge all'inizio e alla fine, poi c'è Madame con un altro bridge, poi c'è la strofa mia lunga, il beat cambia, cioè io volevo mandare questo messaggio, ho detto io qual è il mio ruolo oggi nel rap game italiano, qual è quello di fare il gangsta rap ancora una volta dopo che l'ho inventato io, sono 16 anni, ho detto io ho cambiato vita, quell'attitudine là in me nessuno me la leverà, la mia mentalità è quella, i miei amici sono quella, però io con la musica io devo giocare, io devo ispirarmi,
devo crescere anche,
devo crescere e devo divertirmi, capito? Io devo entrare in studio, devo cercare un sound o un tappeto sonoro che io non ho toccato ancora, capito? Io ho bisogno di, e quindi e poi questo messaggio di non essere uniformi, questo disco qua io l'ho fatto apposta così, perché inconsciamente devi arrivare a un ragazzo a cui piacerà questo disco, deve arrivare questo messaggio che essere diversi è la cosa più cool che c'è, e che invece è proprio quello che non viene mai detto.
Per un sacco di tempo non è stato così, anzi,
ma dovevi seguire
ancora adesso siamo messi male, dici? Sì, probabilmente sì.
Sì, però magari vedi, con alcuni dischi che escono, che hanno un po' il coraggio di prendersi pure un po' di critiche all'inizio, però di combattere, di vincere poi alla fine, come dice il pezzo, magari queste cose possono cambiare. Ma io noto che il pubblico sia molto stanco adesso. Io ho notato che il pubblico in generalmente è molto stanco del nostro genere, secondo me. E questo è un altro motivo per cui, secondo me, ci sono tante critiche che vengono sollevate a tutti. Ma perché c'è tanta musica ogni venerdì, molta musica è uguale, molta roba è uguale così. Chi cerca di fare qualcosa di diverso si deve scontrare con il primo impatto che magari può destabilizzare, però poi sulla lunga poi magari si arriva dove si vuole arrivare. Quindi stiamo costruendo per magari un'annata di diversa, un'annata più forte, però bisogna essere coraggiosi. Io avrei potuto fare un disco nelle mie cocce, avrei potuto fare un disco uguale a quello di prima, che però non ci dimentichiamo che era stato criticato quando era uscito, cioè,
perché già Potere non era malamore.
Già Potere non era malamore, perché comunque Potere aveva i suoi banger, ce li aveva, però comunque poi aveva Nada che era diverso, suonava come non suonavano le altre cose, poi c'aveva Torna da me, ma che fai la canzone con la chitarra, vabbè, poi c'aveva, vabbè, Non abbiamo età, poi è scoppiata diciamo nell'anno successivo, dopo Stamford ho dovuto fare delle hit club per prendermi anche quella cosa là, insomma non è che è un disco underground, è un disco che comunque aveva le sue, che poi mi ha portato magari ad avere un pubblico più ampio che si sta abituando a questo disco qua, che non va in quella direzione, perché non ho fatto un altro Stamford, non ho fatto neanche un altro Torna da me, io ho fatto questo disco qua semplicemente per l'amore che ho per il rap e per l'urban in generale, ovviamente ispirato ai miei ascolti di oggi, perché io posso amare i Mobb Deep come posso amare Travis Scott, però ovviamente i Mobb Deep me li ascoltavo quando avevo 20 anni, oggi magari mi ascolto, che ne so, la roba di ora, cioè, certo. Che mi piace, e quindi magari è più incline al sound internazionale che c'è oggi, no? Nel mondo, però l'ho voluto comunque condire con un sacco di messaggi in strofe molto lunghe, forse anche un po', come dici tu, mature, se vogliamo dire, cioè comunque introspettive,
che richiedono ascolto,
che richiedono
un ascolto paziente soprattutto.
Esatto, e quindi se si fa un'analisi del genere, io sono più che contento di questo disco, perché questo disco qua, con tutto sto bordello che sta succedendo nei primi giorni, mi ha fatto capire quanto sia importante. Perché immagina se questo disco qua fosse stato ignorato, cioè immagina se la gente avesse detto è un flop e i miei ascolti fossero droppati da quello che erano a un terzo, perché comunque non se lo ascoltano più. Invece se tu controlli i miei ascolti, sono proprio costanti, ma non voglio parlare di numeri, che non mi piace, che vado proprio contro queste cose, però
esatto, perché se continuo a parlare di numeri nell'hip hop italiano, esci, questo numero uno, milioni di qua, di là, di su, di giù, sembrava diventato proprio l'unico scopo del far uscire un disco.
Esatto. E perché lo vedono come goal. Se noi invece analizziamo i numeri come una statistica per capire la gente cosa vuole da me, è un altro discorso. Se poi io devo dire faccio platino in un giorno, allora là è una questione di, capito, di goal, di dire chi ce l'ha più grosso e chi arriva prima. E chi lo... Invece se noi analizziamo i numeri per capire, io ho degli ascolti costanti da quando è uscito il disco, praticamente sono proprio costanti, vuol dire che al di là, diciamo, dei ragazzi che poi ho visto il monologo di Fibra Le Iene, bellissimo, su Iedere, una cosa esagerata, veramente è stato proprio in due minuti ha detto tutto. Al di là dei ragazzi che hanno quel quarto d'ora libero da poter scrivere delle loro cattiverie sui social, al di là di quello esiste poi il mondo reale. Esiste la gente che o va a scuola o va all'università o va a lavorare, la gente brillante, la gente che vuole vivere, la gente che sogna, per se gli dico New York, sono sul rooftop a New York ma ti guardo negli occhi, no?
Certo.
Magari c'è il ragazzo che sogna di andare a New York, capito? Non ci dimentichiamo delle persone nel mondo reale che vogliono vivere la vita, sono brillanti, hanno delle aspirazioni, hanno dei sogni, e quelli stanno in silenzio, capito? Quelli premono play e si ascoltano il disco, capito? Non vanno là sopra a criticare, perché non interessa. Io sono un amante di questa roba, ma a livelli proprio estremi. Io non ho mai commentato uno dei miei artisti preferiti, cioè non ho un profilo fake, non ho niente, cioè io sono uno che sta là, ascolta e trae le sue conclusioni, capisci? E come me ce ne saranno milioni, migliaia, quindi non dobbiamo far sì che quello che noi vediamo sui social ci influenzi a tal punto da pensare che quella sia la società in cui viviamo. Non è così, sarà il 5-10%, che sono magari ragazzi piccoli che non hanno esperienze di vita, sono magari ragazzi che hanno ascolti diversi a cui non piace e si sentono offesi, alcune persone che vogliono attirare l'attenzione, sono tanti motivi dietro questa cosa, ma la verità è nelle strade, nella vita normale, quando andremo a suonare la gente canterà, cioè, capito? Non dobbiamo mai perdere di vista questa cosa. Può capitare, perché per esempio devo dire la verità, io quando ho letto delle cose ci sono rimasto per un attimo, ma è così, perché è inevitabile,
è umano.
Poi dopo ci devi un attimo ragionare, devi capire, aspetta, ma io a chi parlo? Io parlo alla persona che magari di questa roba conosce poco e che prova soddisfazione a scrivere, ad essere risposto da qualcuno, magari anche sotto un profilo fake. O parlo al ragazzo che magari va a lavorare, la sera va a cena con la fidanzata, parlano della loro vita e si emozionano con la musica. Io a chi parlo? Parlo agli altri, a quelli là. E quelli là io li incontro quando vado a mangiare anch'io al ristorante con la mia ragazza e magari stanno seduti a fianco a me, capisci? Cioè, è tutto mettere in prospettiva. Questa è una cosa che voglio dire agli artisti di nuova generazione, sì, che pubblicheranno i loro primi dischi, che magari non si conoscono ancora bene, sono ancora un po' acerbi e saranno soggetti a delle critiche pesanti, perché ormai questo è il modus operandi, cioè funziona così, tu arrivi là e le prime cose sono una merda, e considera farlo a me che sono più grande e c'ho un'esperienza a un risvolto, ma farlo a un ragazzo piccolo di 19-18 anni, tu li puoi anche traumatizzare completamente.
Esatto.
Questo è il pericolo.
Tra l'altro, prima dicevi, io amo la musica urban, la ami così tanto che vorresti che conquistasse più e meglio il mainstream. L'hai detto in altre interviste, l'hai detto anche nel disco, che tu hai un po' cambiato le regole del mainstream, però non siamo ancora arrivati a spiegare bene cos'è questa musica e questa cultura, mi sembra.
Sì,
la situazione
d'accordo.
È migliorata rispetto a qualche anno fa, però cosa manca ancora?
Ma guarda, secondo me questo è un discorso culturale, se proprio devo essere sincero. Fortunatamente io, avendo vissuto metà della mia vita all'estero, ho sempre viaggiato, io mi rendo conto di come le altre persone fuori dall'Italia approcciano questa roba.
È diverso,
cioè, è diverso, ma non male, perché se la sentono proprio dentro. Io purtroppo, io devo dire, cioè, magari qualcuno può dire la può chiamare appropriazione culturale, ma non è così, perché io non è che mi sono innamorato di questa roba, cioè io è come se io fossi, cioè, è come posso spiegarti, è proprio in me, capito? Cioè è come se io fossi
la senti
parte,
naturale,
io la sento molto naturale, io mi sento proprio parte di questo, sento proprio parte di loro, capito? Di questo movimento urban, pop, come lo vogliamo chiamare, io me la vivo proprio come la vivono loro, capito? Non solo uno che sceglie il linguaggio del rap perché funziona o perché gli piace, però poi dice faccio pop. Io sono questo, io sono orgoglioso di essere questo e amo questa cosa, cioè la mia passione più grande, ma è una cosa innata, non lo so come spiegarlo nelle parole, però è proprio un pezzo di me, capisci? Allora, quando vedo che all'estero anche per altri è così, e quindi, come dice Tyler The Creator al concerto, cioè il rap per me non è un genere, è un qualcosa che va al di là. E dice ai ragazzi: andate a sentire pure la roba, andate a sentire Q-Tip e Trap Gold, sì, per capire quello che faccio io oggi, no? Allora, quando vedo che in America c'è, cioè, Tyler The Creator ha successo, o che ne so, anche artisti più piccoli hanno successo in un certo modo, capisco che la gente là vive la musica diversamente, si fa coinvolgere di più, la capisce un poco di più. Noi storicamente come paese il nostro problema è la tradizione, cioè noi siamo un paese troppo tradizionalista. Noi andiamo all'estero, mandiamo italiano, ci sentiamo i migliori, andiamo là, ma noi ci vestiamo meglio, ma noi siamo i migliori qua, ma noi siamo i migliori. Allora, quando ci sentiamo i migliori in tutto, come possiamo accettare la musica che viene da un popolo che ha un vissuto e uno storico completamente diverso dal nostro, e accettare che è una cosa loro, e magari innamorarsene con rispetto? No, certo. Noi ne vogliamo, ci vogliamo appropriare di questa cosa e vogliamo dire: ma noi la facciamo qua, la facciamo diversa, la facciamo noi, la facciamo meglio. Purtroppo è una cosa culturale, noi non siamo molto aperti all'immigrazione, non siamo molto aperti alle seconde generazioni, alle persone che hanno altre culture, non siamo molto aperti, e di conseguenza non siamo aperti anche a dei sound. Non è che la musica soul qua sia mai stata, cioè, capito, a parte gli anni 60, però l'anima di alcune persone qua non lo so, dialoga con parole diverse, non hanno...
Se tu non fossi andato all'estero, ti saresti accorto di tutto questo, o stando in Italia non percepisci questa differenza?
Io sono andato all'estero perché mi ero accorto di questa cosa.
Perfetto.
Cioè, io mi ricordo benissimo il giorno in cui decisi di andarmene, era quando vidi il video di Still Dre, no? Mm-hmm. E tu dici: vabbè, però ero piccolissimo, cioè avevo 18 anni, 19 anni quando lo vidi, e ovviamente a 18-19 anni tu vuoi vivere, no? Vuoi conoscere le ragazze, vuoi vivere. Poi io ero già innamorato di quel mondo. Vidi sto video dove c'erano queste nere, queste ragazze stupende nelle mani, le Cadillac, questi che facevano i barbecue. Dissi: ma io che devo fare qua? Che questi si sparano tutti i giorni sotto al palazzo. Io non potevo scendere perché alle 8 dovevamo salire a casa perché si sparavano. Che poi ho continuato a raccontare quella realtà perché comunque ne sono orgoglioso, mi ha dato un'identità, e sono anche vittima di quella mentalità là. Cioè, questo non è che io poi ho rinnegato, io so. Mm-hmm. Però allo stesso tempo dicevo: ma io non, cioè, voglio, va bene, ok, vi state sparando sotto al palazzo, tutto a posto, io conosco, ci sono tutte le clan, va bene, io però vorrei conoscere pure una ragazza magari che mi fa sentire, cui posso sentire un disco rap a casa, mi piacerebbe, capito? Mi piacerebbe uscire con una che ascolta la mia musica, no che una ascolti neo melodici, perché poi stiamo parlando del 2000, degli anni 2000, quindi stiamo parlando di 22 anni fa, sì. 22 anni fa magari a Napoli il rap non c'erano manco i Cosang, capito? Poi, immagina quanto underground fosse la
no,
situazione.
No, perché era una nicchia microscopica, sì, microscopica. C'era la famiglia che aveva avuto un successo, sì, nazionale, però esatto,
era microscopico,
non erano gli articolo 31,
assolutamente,
anche se erano di quella cricca,
sì,
lì, non
però comunque gli articolo 31 avevano un sound che sposava un po' il mainstream italiano, erano, sì, più funky, un po' più così. Io magari, sai, ascoltavo Nas, mi sentivo, capito, il pezzo Black Girl Lost e volevo uscire con una ragazza di Brooklyn o del Queensbridge, capito? Cioè, io volevo vivere quelle cose là, non mi bastava, anche se c'erano tante similitudini, cioè comunque la vita del gay erano simili, noi perciò poi l'abbiamo raccontata perché vedevamo, avevamo tante cose in comune, però io volevo vivere, e quindi dissi: no, basta, mi vado a fare un viaggio, e me ne andai, volevo andare a New York, poi me ne andai a Londra, e là trovai un po' la mia dimensione, perché comunque a Londra il mondo urban comunque è la cosa più simile all'America che abbiamo in Europa, secondo me.
Tra l'altro, all'epoca di Koh Sang, la mia impressione è che tu ti sentissi comunque molto diverso rispetto al resto della scena, perché era proprio la storia vostra quella, uh-huh, non c'era, sì, nient'altro che vi assomigliasse. In questo momento, anche se tu continui ad avere la tua cifra stilistica, però vedo che senti di fare parte di un panorama musicale di un certo tipo, uh-huh, hai degli artisti con cui senti di avere una corrispondenza stilistica ed emotiva.
In Italia?
Ah,
certo, è ovvio.
Ah, è meglio adesso.
No, ma io non tornerei mai indietro, per l'amor di Dio. Cioè, io dico sempre una cosa: per averci creduto in quegli anni, quando veramente, cioè, ti entrava il papà nella stanza e diceva: ma trovati un lavoro. Poi il sabato, quando non hai niente da fare, ti scrivi la. Cioè, oggi magari invece sono i genitori che dicono: provaci, che magari fai una cosa di soldi.
Anche perché vedono che funziona.
Allora, per averci creduto in quegli anni, no? Dove veramente, ecco, si sparavano sotto al palazzo e noi salivamo sopra a scrivere una strofa, per averci creduto là vuol dire che l'amore per questa roba è infinito. Però c'è da dire che ovviamente sono più felice di com'è la situazione adesso. C'è un business, ci fanno i concerti, ci sono, comunque girano dei soldi, girano un'economia comunque interessante.
Ma è vero che i soldi possono un po' rovinare le cose, possono rammollire, possono annacquare?
No, guarda, io voglio sfatare questo mito, almeno vai. per me, perché ti dico, cioè, se solo pensi a quanti attori di Hollywood si suicidano, e pensa solo a quanti milioni di dollari vengono pagati per ogni film, no? Pensa a Robin Williams, pensa a tutti quelli là. Cioè, quando tu ami una cosa a tal punto da definirla proprio l'essenza della tua vita,
quasi un'ossessione alla fine.
Ossessiva, cioè roba che io ne parlavo ieri, dicevo, devo trovare un equilibrio nella mia vita, perché non è possibile che la mia felicità dipenda da questo. Cioè, io devo essere felice perché ho anche altro, ma io fino a ieri ero felice solo in base all'andamento di questo disco, della mia carriera, dei live, delle cose. Non è possibile, questa è una cosa sbagliata, perché siamo comunque poi esseri umani alla fine. Mm-hmm. Però quando è così forte l'attaccamento e l'amore per questa roba qua, l'economia non ti può appagare quella fame di crescita, o non te la può appagare, non può appagare la passione, non può appagare quella sensazione, quella volontà di entrare in studio per cercare di fare qualcosa di eccezionale, almeno per me. Poi magari c'è il ragazzo, il rapper più superficiale, che vuole fare solo le hit e le punchlines, e magari quello parla solo dei soldi che ha,
o magari ha un successo immediato, la cosa gli fa male perché, esatto, si accontenta di quello. E poi non c'è il lieto fine della storia.
E non c'è il lieto fine della storia, perché magari lui, invece di investire sullo sviluppo della sua creatività, ha investito sul momento. Mm-hmm. E quindi sul trend del momento, sulla hit momentanea, su una cosa fine a se stessa che in quel momento lo appaga. E poi dopo cosa si trova? Si trova che deve poi scontrarsi. E cosa faccio adesso? Perché poi lui si scontrerà sul muro del cambiamento. Perché poi ricordiamoci che chi ha successo.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Facendo sempre le stesse cose o trovando la sua formula, avrà questo mostro che poi è la ripetizione, no? E quindi tu praticamente poi sì, in quel momento ti senti più forte di tutti, poi il prossimo disco ti va bene, il terzo disco ti diranno ma è sempre la stessa roba. Allora io preferisco prendermi le critiche, perché cambio costantemente, e abituare le persone a crescere insieme a me man mano, perché io credo in una cosa: fin quando un disco sia sentito, è fatto col cuore, è fatto perché veramente era la mia espressione in quel momento là, non è possibile fallire, non è possibile che lo chiamino flop, capito? Cioè, lo possono chiamare flop quanto vogliono, ma non lo può mai essere, perché io, essendo io una persona estremamente comunicativa, sensibile e con una personalità forte e grossa, non posso mai sbagliare 15 pezzi, capisci? Cioè, è impossibile non aver fatto qualcosa di buono in un album dove ci hai messo il 100% di quello che tu volevi fare. Poi magari a te ti piacciono 3, 4, 5, 6, ti affezioni a una metà, a tutto il disco, ma è impossibile non riuscire a lungo termine. Quando invece tu fai le cose seguendo una formuletta che ti è andata bene, poi ti troverai a non saperti rinnovare. E io preferisco avere questo dibattito con il pubblico, abituarli, farli ragionare, farli affezionare alla musica pian piano, ma portarli con me nel tempo, che essere trendy oggi, capisci? E qui c'è una frase di Jay-Z che disse a Kendrick quando lui fece "To Pimp a Butterfly", mm-hmm. no? E Kendrick gli disse con questo disco, secondo me ci troviamo contro tutta la fanbase, cioè, capito? Li faremo incazzare tutta la fanbase. E lui gli disse: bravo, hai fatto bene a farlo ora, perché da questo momento in poi nessuno ti potrà mai più chiudere nella scatola, capito? Vuol dire se lo fai adesso e li abitui adesso che tu sei eclettico, non ti potranno mai più chiudere in the box, dice in inglese.
No, però soprattutto farai vedere che sei forte perché hai personalità, fai quello che vuoi, non quello che ti dicono di fare.
Esatto, o quello che aspettano tu faccia, capito? L'importante è che sia forte. Io non voglio che comunque passi questo messaggio. Io sono una persona che il prodotto finale non lo perde mai d'occhio, cioè nel senso, non è che io mi lascio trasportare da questa artisticità a tal punto che il disco risulta difficile e che tu dici per me la musicalità al primo posto, i contenuti al primo posto, le produzioni, gli arrangiamenti devono essere sempre il prodotto finale, per quanto possa essere più intenso e magari anche un po' più introspettivo di quello di prima, deve sempre avere quei due o tre elementi che comunque lo rendono facile all'ascolto, capito? Mm-hmm. Se tu ascolti "Ci riuscirò davvero" con Ernia, sì, che è più mellow, capito? È più tranquillo, è più così, però se ascolti le parole c'ha tanto di strada dentro, però il ritornello è molto musicale, piccolo dove va, cioè voglio dire, io tengo sempre davanti, capito, la funzionalità di quello che faccio, quindi comunque devi essere anche bravo a confezionare le idee che hai, no? Ma,
tra l'altro mi sembra che in questo disco ci sia una cura sugli arrangiamenti, sui suoni, soprattutto mm-hmm. sul mixaggio, sì, che non c'erano in dischi precedenti, no, che suonavano anche bene, ma qua mi sembra che ci sia un lavoro,
sì,
notevole.
Sì, c'è un lavoro notevole. Io di tasca mia ho speso almeno 50-60 mila euro di equipment solo prima di iniziare questo disco. Ho comprato un Trident, un mixer, ho comprato due microfoni, un Browner, un Neumann, poi ho comprato il Neve, ho comprato tante cose, tastiere. Di Rossa ha preso, che ne so, 3-4 casse diverse, ha comprato un mixer pure lui. Noi i primi dischi li missavamo tutti in box, capito? Sì. Nella scheda audio, questo qua l'abbiamo missato con il mixer, e quindi c'hai una larghezza di suono enorme, una profondità.
Si sente.
Esatto.
Si sente proprio tanto.
Purtroppo ad oggi questa sarà la parte che skipperanno tutti. che giustamente ad oggi questa cosa qua interessa a pochi. Però invece no, dobbiamo lanciare questo messaggio che anche il processo creativo mantiene una sua magia molto, molto grossa, e che ormai è persa. Però si può recuperare, perché se le persone iniziano a notare la differenza nel sound tra una cosa e l'altra, magari quando entreranno in studio inizierà, come ora chiedono il Sony, no? Il microfono Sony, sì, perché è trendy, perché lo vedono nei video, però iniziano a capire che magari con quel suono là la voce non ha bisogno di equalizzazione perché è talmente chiara e nitida, capito? Se iniziano a capire che si guadagna di bellezza del suono, magari magari ci sarà un cambiamento anche per sotto questo punto di vista, perché mo il trend è ma io con un computerino posso vincere il Grammy, ma non è vero, cioè ti può andare bene, no, ma ti può andare bene
la botta di culo,
ma
c'è
quella è
sempre
la botta di culo, ma non dobbiamo dire che fare musica è una cosa così semplice. Questa è la cosa che secondo me là è l'errore, capito?
Vabbè, insomma, sei pronto ad aprire una catena di negozi di strumenti musicali?
Lo so.
Senti, com'è essere anche imprenditore, perché dall'America abbiamo mutuato questa cosa che il rapper anche imprenditore, deve fare tutte le cose da sé. Molti ne parlano, tu l'hai fatto ad un certo punto, anche un po' di anni fa.
Sì.
Questo in qualche maniera ha influito sulla tua personalità artistica o sono due canali separati?
No, non influisce. Ma l'ho fatto anche apposta, sai, la maggior parte, diciamo il 90% delle persone che ho intorno mi dicono che disperdo energie in altre cose, no? Dicono: ma tu devi fare solo la musica. Questo ti chiama da Londra, da New York, perché magari si è rotto una cosa sul soffì, la canna fumaria. E allora giustamente io sto pure a telefono con i notai che leggo i contratti e dico: ragazzi, voi non avete capito una cosa che è molto semplice. Non avendo io una formuletta, e quindi non essendo un lavoro per me, ma essendo la mia espressione, ok, il mio motivo d'esistere, io ho bisogno di vita, ho bisogno di elementi, input da mettere qua. Mm-hmm. Quindi se io apro una burgeria a Londra e la chiudo e perdo dei soldi, o ne apro un altro e va bene, e ho a che fare con persone durante questa cosa, il successo o il fallimento di un'attività mi provoca delle emozioni.
Sì.
avere a che fare col proprietario di quel posto che non vuole capire. Sono tante emozioni che tu accumuli, tieni dentro e che fanno sì che la mia vita non sia piatta. Io già una vita sociale non ce l'ho, perché io non è che posso, fortunatamente, non è che mi vado a fare la camminata sul lungomare tranquillamente o mi vado a bere un caffè al bar. Cioè, non è una, cioè, essendo io estremamente riservato, non è che ho proprio, a volte non ho voglia di avere gli occhi addosso di tutti quanti.
Di essere
al centro della, io odio essere al centro dell'attenzione.
Carne da macello da selfie.
Come faccio? Dove li prendo questi input? Ho bisogno di vivere, ho bisogno di vivere. Cos'è la vita? Il mondo del lavoro, la vita personale, una ragazza, una frequentazione, insomma la vita normale.
Tutte le cose reali.
Tutte le cose reali.
Non le pugnette mentali che ti vengono quando stai su internet tutto il
tempo.
Assolutamente,
tutte le cose reali che una persona come me, se non avesse anche queste altre attività, non avrebbe, perché sarei chiuso a casa così. Ho in studio a pensare a fare le prossime canzoni, però come faccio a pensare voglio qualcosa di grande se non, capito, se non, prima cosa, se non la provo quella sensazione, perché non è solo, non nasce solo dalla frustrazione di essere annoiato, nasce anche dal fatto che in alcuni momenti della vita io ho provato quella sensazione di grandezza, l'ho provata e quindi la metto, ma non può nascere solo dalla musica, non posso vivere solo la vita d'artista, io ho bisogno di vivere anche, perché molti artisti che vivono solo la vita d'artista poi a un certo punto si distaccano dal mondo, perché iniziano a parlare solo delle gruppi, dei concerti, dei diamanti, delle limousine, della droga, delle Bentley, delle gang che stanno in studio, cioè, che cosa diventa? Poi ti distacchi dalla gente comune che magari la mattina va a lavorare e magari una frase che parla di vita la cercano. Sì. Nei pezzi, capito? Allora io non mi voglio mai staccare dalla gente e ho bisogno di avere una vita al di là del mio percorso artistico.
Una vita reale,
una vita reale.
Torna all'aggettivo reale. Guarda, c'è un'unica cosa che non mi è piaciuta di questo disco, non mi è piaciuta e mi ha lasciato abbastanza perplesso, è una sciocchezza.
No, ma figurati.
Come mai c'è Topless come brano finale? Perché di solito, soprattutto con un disco così importante che vuole lanciare dei temi profondi, uno si aspetta il gran finale. Invece hai messo proprio la hit estiva alla fine, perché è un po' questo. Come mai?
No, ma solo perché, vabbè, in realtà è scritto bonus track,
okay.
Quindi è da prendere come una cosa esterna. Cioè, è vero che tu lo vedi là alla fine della track, si dice ok, il pezzo si conclude con Topless, che poi c'entra poco con, con tutto il concept del disco.
Sì.
Però mi andava di inserirlo, perché è stato un pezzo che abbiamo fatto indipendentemente, non l'abbiamo fatto con le major, l'ha fatto, è un pezzo di Gino praticamente, sì. Parte come un freestyle che però è diventato oro e certificato oro da indipendente completamente, ok? E mi andava ad includerlo nel disco perché se no l'avremmo abbandonato là su YouTube così, e volevo che arrivasse anche magari a qualcuno che non l'aveva sentito, ma che magari con questo disco qua poi lo poteva scoprire,
sì.
Per dargli anche, beh, essendo stato indipendente ed essendo stato un pezzo che è arrivato solo ai miei fan, magari li volevo dare, giustamente metterlo nella track, forse l'avrei potuto mettere nella tracklist a quel punto. Però poiché era già uscito da 10 mesi,
era anche difficile inserirlo forse, perché mi sembra che tutto il resto fili abbastanza, cioè mi sembra di vedere proprio un ragionamento dietro la successione dei pezzi.
Sì, sì, però secondo me questo è un'altra cosa a cui le persone si devono abituare, cioè è la tracklist, no? Per esempio una cosa che ho letto è che non ci sono i banger, ma fa parte sempre del fatto che questa sia una cosa molto nuova, perché se tu lo analizzi, e lo voglio dire, ma perché mi piace parlare della cosa, no? E se noi paragoniamo i banger che c'erano in potere con quelli che c'erano, io conto Slang, No Love, Liberati, non è un banger, ma un groove esagerato quando lo farai live, quando la gente ballerà, quindi comunque ha un groove. Però contiamo solo, c'è Slang, c'è No Love, ci sta Karma, Password, ci sta, vabbè, Si Vince la Fine è tosto, però c'è Over. Cioè addio, stiamo parlando di 5-6 brani, ma anche 7 se consideri, ecco, Liberimi Date, che hanno un groove che magari dal telefonino non lo senti, non lo avverti, ma quando lo farò live la gente non potrà stare ferma. Quindi questo fatto anche di mettere Over con Gioielliere verso la fine era per bilanciare la tracklist e per non concentrare magari tutti i banger all'inizio e poi tutte le canzoni dopo, ma per avere una tracklist abbastanza, diciamo, come dire, spalmata nel modo giusto, e ovviamente le persone si devono abituare, perché adesso quando si abitueranno al disco e stanno nel mood del banger sapranno dove trovarlo, però all'inizio si sono trovati magari Le pietre non volano è qualcosa di grande, Liberami da te, uno dietro l'altro, e hanno detto è un disco che suona tutto uguale, ma è una cosa che, capito, che può dire solo una persona che l'ha ascoltato una volta, due volte, capisci? Capito quale discorso?
O che ha ascoltato solamente dei pezzi, perché tra l'altro ti rendi conto che stiamo parlando dell'ascolto dell'album, che è una cosa molto da vecchi fondamentalmente, perché ad un certo punto sembrava che esistessero solamente i brani singoli. È finito l'LP, eccetera. No, non è finito per un cazzo.
Ma non è possibile. Ma quella è la fine della musica, cioè allora, ma scusa, ma come puoi dare spazio a tutta la tua creatività se fai solo i singoli, capito? Cioè, ma non è vero, ma poi anche i successi di Marra ultimamente dimostrano che invece gli album fatti in un certo modo vanno forte, ecco, quindi no, ma io credo sia una questione di tempo.
Insomma, alla fine questo mainstream si accorgerà di te, sì o no? Perché poi c'è stata anche la famosa intervista a Rolling Stone in cui ti lamentavi che il mainstream non mi ascolta, eccetera, eccetera.
Ma guarda,
che secondo me sono stati anche molto bravi a virare l'intervista verso una certa direzione.
Allora, io non farò più interviste se non si parla di musica o di cose intelligenti come stiamo parlando oggi, ma ho notato che la maggior parte dei giornalisti vogliono estrapolare la frase per il titolo e non mi piace, perché molte cose che sono uscite fuori sono state sottolineate, non erano proprio quello che io stavo dicendo. Io stavo dicendo proprio completamente un'altra cosa, capito? Vabbè. Zero polemiche, perché non va.
Succede, ognuno fa il suo gioco.
Però non è una cosa leale. Non è una cosa leale, perché se io dico che credo molto nelle nuove generazioni, che però non hanno la nostra gavetta e quindi vedono tutto più facile, ma che poi si scontreranno con i problemi di quando le cose si fanno serie, di quando il tuo nome è famoso, hai fatto già tanto e la gente chiederà di più, loro, non avendo avuto la nostra gavetta, dovranno comunque sedersi, ragionare e capire mo come. Perché non saranno preparati a quel momento là. Quando dico una cosa del genere e poi dico che salvo il 30% del rap italiano, perché è tutto in evoluzione, ma credo molto nelle nuove generazioni, perché ci sono tanti artisti di talento, però piccoli, che devono comunque svilupparsi ancora. Tu non puoi farmi passare che io salvo solo il 30% del rap italiano, perché sto dicendo che io credo nelle nuove generazioni, ma che hanno bisogno ancora di tempo. Sono ragazzi che non hanno avuto la gavetta. Però è un discorso di costruttivo e tu me lo riduci. Allora ho detto, voglio fare solo le cose che mi stimolano, voglio parlare con persone che mi capiscono. Il discorso del mainstream, non voglio essere polemico, però perché alcuni mi hanno chiesto come mai dopo tutto quello che hai fatto, perché poi vedono i numeri, no? Come mai non ti senti ancora incluso? Ma è un dato di fatto. Cioè, il radio è la prima volta che io passo quest'anno, però è oggi, dopo 15 anni di carriera, che io sto costruendo il mio primo rapporto con le radio. Ok, giornali mainstream non mi conoscono. Se io dovessi mandare un brano a Sanremo, magari quelli di Maglie è questo. Cioè, stiamo ancora a questo, capito? Noi stiamo ancora. E io non parlo solo per me, parlo anche per altri artisti che magari con i loro dischi fanno doppio platino e 11 singoli di platino, che non sono ancora conosciuti al grande. C'è ancora un grandissimo gap enorme tra il mainstream italiano e l'urban, e questo secondo me perché noi non siamo stati bravi a costruire un'industria urban che mantenesse il nostro valore, il nostro business stretto nelle mani e si andasse ad opporre al mainstream italiano. Noi ci siamo regalati al mainstream italiano. Allora cosa è successo? Che per regalarci
ci sembrava già incredibile che il mainstream ci cagasse per un attimo.
Sì, però noi non dovevamo, cioè noi dovevamo creare il nostro Sanremo, come ti posso far capire?
Chiarissimo.
Capito? Non ci sono gli awards, non c'è niente in Italia. Noi vogliamo andare a Sanremo, ma per andare a Sanremo non puoi andare a Sanremo con slang, capisci? Cioè, al massimo ci posso andare con tutto di me, ma è un po' una snaturazione di quello che poi è la mia vera, come dire, la mia vera identità, che poi è un sound molto Los Angelino che io ascolto, che mi piace, l'ho voluto fare, fa parte di me, la melodia, ho sempre cantato, va bene. Sì. Però per andare là mi propongo a un pubblico mainstream sotto le vesti di un cantante, capito? Cioè, chi mi vede per la prima volta dice, vabbè, questo canta. Poi va a sentire il disco ed è rappato, capito? E quella è la, magari, dico, noi... siamo ad un punto dove alcuni artisti italiani sono considerati dal mainstream, non tutti,
pochi,
molto pochi
in realtà.
Quindi è un discorso che riguarda me, perché io credo, poi magari tutti mi possono pure dire stai fuori, cioè stai proprio fuori, però io credo che un torna da me o che ne so, ma già uno stampo o uno non abbiamo età, se fossimo stati in un paese dove l'urban era forte, cioè sarebbero passati in radio, capisci? Cioè,
sì.
Allora ci sono tante occasioni sprecate che mi fanno dire che il mainstream non è ancora attento all'urban italiano, non lo è, capisci? Non lo è, essendo io uno che rappa, ma che canta anche, no? E sono forse uno dei pochi che comunque cioè, insomma, dà spazio anche alla canzone, sì, alle melodie. Sento che ci siano tutte queste occasioni sprecate perché se oggi sono qua, magari se fossimo stati in un paese dove le cose funzionavano diversamente, oggi io sarei qua.
Quando ti vedremo a Sanremo?
Non lo so. Ma
ti interesserebbe andarci?
Ma guarda, solo da sotto un punto di vista di crescita, perché poi a un certo punto devi fare i conti con la realtà. E per quanto tu possa dire il mainstream non ci conosce, abbiamo capito che dobbiamo andare noi dal mainstream. Allora dico io, forse magari dopo tanti anni di carriera non ho più così tanto da dimostrare, perché comunque ho fatto un sacco di cose, cioè non credo che il mio pubblico si scandalizzi se io andassi a Sanremo. Allora,
quella era una roba che succedeva 10 anni fa, ormai non si scandalizza più nessuno.
Allora magari, forse se magari arriverò in un punto della mia carriera dove magari provare ad allargare ulteriormente le cose se diventa necessario, non lo so, vediamo. Però preferirei che noi avessimo avessimo delle strutture, cioè avessimo dei media grossi mainstream nostri, però quello sarebbe il mio sogno,
in cui si parla più o meno lo stesso alfabeto.
Esattamente.
E ci si capisce. Senti, qual è la traccia di cui vai più orgoglioso all'interno di questo disco? So che chiedere qual è il figlio preferito ed è sempre una domanda difficile.
È difficile perché, per quanto possa suonare strano, anche io mi devo ancora abituare a questo disco, no? Perché perché pure io sono abituato alla roba vecchia.
Lo riascolti, lo stai riascoltando in questi
giorni?
Questo
qua? Sì. L'ho ascoltato stamattina, mentre venivo qua.
Ti è piaciuto?
Stamattina sì. Non mi piace riascoltarmi, ma perché io sono ipercritico. Stamattina invece mi sono lasciato andare un po' di più, ho cercato di ascoltare per quello che è.
Uh-huh.
E credo di aver fatto un ottimo lavoro per diciamo la mia, cioè credo di aver dato il massimo, credo di aver realizzato la visione che avevo in quel momento. Assolutamente. Il mio pezzo, io ti direi qualcosa di grande adesso.
Anche la partenza del disco,
quella con Elisa.
Sì, il primo pezzo è veramente importante, secondo me
anche la produzione mia è di Torok.
Sì.
Questa è un'altra cosa che ci tengo a dire, che forse non è mai uscita fuori, ma io ho sempre prodotto tanto nei miei dischi.
Infatti volevo arrivare esattamente
a
questo.
Ok, allora parliamo del brano. Sì, lo amo. Quando uno scrive una cosa, capito, correrò in un corpo nudo senza nomi sopra, o correrò le vie di un arcobaleno che non si colora, no? E tu dici, che significa? E che vuol dire? Vuol dire che è la cocaina quello, no? Sono le strisce che non si colorano, no? Allora quando tu scrivi delle cose così, che a mio avviso sono di una poesia di una certa caratura,
è una creazione letteraria,
capito?
Proprio, certo.
Quando dici correrò in un corpo nudo senza nomi sopra, che vuol dire sono fiero di essere chi sono, non ho paura di mettermi a nudo e non accetto le vostre etichette, che mio è drogato, tu pazzo. Quando tu scrivi queste cose e non vengono celebrate, non vengono gratificate dai giornalisti o dal pubblico, e quando tu c'hai Elisa che ti canta in quel modo, una melodia creata da lei che è angelica, è incredibile. Quando tu porti l'urban vicino a una poetica, un'arte così poetica, e non viene letto e non
tra
viene gratificato
con un argomento così nazional popolare,
è un argomento molto nazional popolare, però capisco che forse Maradona parla un po' di più ai napoletani che ad altri, però al di là di questo ci sta una poetica dietro comunque che è a sé stante, capisci? Sì. E quando non viene gratificata, io mi dico, però, dico, questo paese quando è che cresce? Quando è che crescerà? Capito? Poi certo, magari entro io con sei sicuro che vorrai che ovviamente dicono ma la tua voce è sottile, ma è una tonalità così alta, io la potevo prendere solo in quel modo là, capisci? Cioè poi ti canto l'ultima volta e c'ho la stessa voce ritorna da me, cioè voglio dire, credo che le persone siano poco competenti ma abbiano una grandissima voglia di criticare, credono di poter criticare, però la loro competenza non è proprio così alta secondo me. E però sono poi fiducioso nelle persone, ho una grande fiducia nel pubblico, perché poi il pubblico una volta poi che si abitua
piano
ti
piano
accetta,
si inizia a digerire.
Esatto.
È andato un po' in secondo piano il fatto che tu abbia anche questa attenzione al lato musicale delle cose, perché c'è il personaggio Luque tatuato con la sua personalità, con la cazzimma eccetera, e ci si dimentica un po' che c'è tutto il lavoro dietro, è un peccato.
Eh sì, perché la superficie oggi vince su tutto e magari anche il mio look, il modo in cui io mi pongo può, come dire, destabilizzare una persona e dire ma come fa questo così con le catene, con i tatuaggi, i capelli colorati a produrre un beat del genere. Capito?
Cioè, perfettamente.
Ed è là che noi dobbiamo parlare tanto, ed è là che io devo venire qua e devo parlare a una persona che ne capisce e questo noi stiamo facendo una cosa molto importante oggi, perché noi stiamo creando un contenuto che spiega senza spiegare, capito? Perché
senza predicare.
No, perché il messaggio che deve arrivare da tutto quello che faccio io è che noi possiamo, l'eccellenza cosa vuol dire? Vuol dire imparare ad amare se stessi e quindi cercare di piacersi nello specchio, cercare di giocare con la vita è un gioco, noi dobbiamo giocare con tutti gli elementi che abbiamo, ok? Io con i miei lineamenti io ci voglio giocare, capito? Cioè quando io mi faccio il tatuaggio nella tempia perché voglio, dove sta? Non mi ricordo manco dove sta qua, mi faccio il tatuaggio nella tempia perché io volevo semplicemente un riccio di capelli, come si chiama? Un riccio che mi arrivasse sullo zigomo, perché esteticamente
tirabaci che era il tirabaci un tempo,
era il tirabaci, non lo sapevo però era una cosa estetica, perché io volevo giocare con i miei, noi dobbiamo dare spazio a tutto quello che ci fa stare bene, e quindi se io ho un'estetica particolare non vuol dire che ho un'anima molto molto profonda che si esprime su queste note qua, capisci? Che si esprime su questi accordi qua, su questo tappeto sonoro qua, su questa magia qua. Dobbiamo uscire un po' dagli stereotipi, capito? E, essendo questa una società molto piatta, dove ovviamente mettersi in discussione e confrontarsi fa un po' paura e quindi si sceglie la strada più facile, è ovvio che mi confondano per un tamarro o per un cafone o per uno che, capito il disco è commerciale. Mm-hmm. Ma cioè l'ultima volta, no? Che è un pezzo di Pause o qualcosa di grande, ma anche un Liberami da te, no? Che parla di questa parla di relazioni. Non possono essere considerati commerciali perché sono sofisticati nella loro produzione,
sì.
Capito?
No, ma ci sono delle citazioni bellissime seminate in mezzo alle basi, sì. Appunto, proprio a proposito di House Old School,
capito?
Le ho colte queste cose.
E il fatto che tu le abbia colte e me le stai chiedendo, tu non hai idea quanto sia importante per il ragazzo che non ci ha manco mai pensato. Però quando guarderà questa intervista capirà tanto di questo disco, capirà tanto di questo mondo, capirà tanto di come vanno le cose comunque in realtà.
Questa intervista ha un unico problema, è durata tantissimo, la gente ci ascolterà sino alla fine.
Ma secondo te? Secondo me è durata pure poco, secondo me possiamo andare anche avanti ancora un po'.
Allora facciamo così, questa la possiamo chiudere qui, però okay, diamoci appuntamento per una parte 2.
Va benissimo, magari dopo l'estate,
sì,
vediamo cosa
facciamo,
è successo.
Il punto,
esatto.
Vediamo topless com'è andata. Luque, grazie mille.
Ragazzi,
è stato veramente,
veramente
un piacere.
Tutto mio, alla prossima.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by.
Grainger, for the ones who get it done.